Caffè con l'analista di Teresa Lorito.
Oggi prendiamo un caffè con Alberto Sonnino, psichiatra, psicoanalista, membro della Società Psicoanalitica Italiana e dell'IPA. Da sempre si occupa, fra le altre cose, del pensiero e della cultura ebraica. In questi giorni è in libreria con un volume dal titolo Trauma della Shoah, ebraismo e psicanalisi. Ciao Alberto.
Buonasera, ciao Teresa.
Allora Alberto, io vorrei parlare con te della giornata della memoria. Intanto partirei da una cosa molto probabilmente banale, ma perché il 27 gennaio?
Sì, in realtà è una domanda tutt'altro che banale perché ha un preciso riferimento storico. Il 27 gennaio del 1945 è stato un giorno estremamente significativo e importante perché le armate russe, nella loro controffensiva contro l'esercito di Hitler, sono arrivati al campo di concentramento di Auschwitz, abbattendo nei cancelli e trovando di fronte uno scenario che io credo il genere umano mai prima di quel momento abbia avuto la possibilità di incontrare. L'esercito russo si è trovato di fronte quello che è stato il segno della più imponente opera di distruzione dell'essere umano, in particolare, nello specifico, rivolta contro
delle categorie precise.
Contro categorie precise, innanzitutto il popolo ebraico. Il progetto hitleriano era fondamentalmente quello di estirpare dalla compagine umana qualunque presenza viva del popolo ebraico. Si voleva proprio tagliare la possibilità che ci fosse una discendenza, quindi il popolo ebraico doveva essere sterminato senza lasciare la possibilità che rimanesse nella compagine dell'umanità. Insieme agli ebrei, come è noto, sono stati perseguitati e sterminati nei campi anche altre categorie, innanzitutto i prigionieri politici che già in precedenza erano stati internati nel campo di Dachau, proprio all'inizio della politica hitleriana, ma poi i rom, i sinti, gli omosessuali principalmente tra queste categorie quella appunto degli ebrei. Quindi il 27 gennaio è stato individuato innanzitutto dal Parlamento italiano, una legge del 2000 e poi anche con una risoluzione dell'ONU del 2005 come giornata simbolo per ricordare la Shoah, quindi il progetto di eliminazione dell'intero popolo ebraico.
E a tale proposito, quando parliamo di memoria, cosa intendiamo?
Ma io credo che per rispondere a questa domanda mi sia di aiuto la tradizione ebraica. Nella tradizione ebraica il ricordo rappresenta un preciso precetto. Nella Bibbia ricorre almeno 200 volte il comandamento di ricordare. Nell'ebraismo ricordare vuol dire immedesimarsi nel luogo che si rievoca nella propria mente, che si ricorda. E l'immedesimazione consente fondamentalmente e profondamente un apprendimento. Certo. È importante apprendere, imparare qualcosa dall'esperienza che si è vissuta e che si rievoca in quel momento. Questo nella tradizione ebraica si ricorda ogni anno nella celebrazione della Pasqua ebraica, durante la cena rituale del Seder, quando è d'obbligo sentirsi come se ogni partecipante alla cena rituale del Seder è d'obbligo sentirsi come se in prima persona si sia partecipato agli eventi che hanno consentito la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù in Egitto. La Pasqua ebraica è noto, insomma, ricorda questo, insomma, la liberazione della schiavitù in Egitto. E io credo che ogni ebreo, in un certo senso, si sente come se fosse stato liberato da quell'armata russa che ha abbattuto i cancelli di Auschwitz, perché Ogni ebreo in un certo senso è un sopravvissuto, visto che nella generazione precedente il progetto era quello di sterminarne i progenitori, quindi i genitori, i nonni. Quindi in questo senso credo che ci sia un profondo invito, una profonda sollecitazione all'immedesimazione in quella vicenda.
Quindi memoria come una testimonianza viva, che in qualche modo investe le generazioni successive. Tra l'altro voglio dire, noi facciamo gli psicanalisti, sappiamo bene come la memoria è fondamentale. Tra l'altro in questa cosa delle generazioni successive mi ricorda molto una nostra collega israeliana, la Gampel, che parla della trasmissione radioattiva e che proprio indica nel suo pensiero come lei abbia avuto esperienza di come la tragedia della Shoah si ripresenta in generazioni successive che sono all'oscuro, nel senso a cui non è stato raccontato, ma che in qualche modo portano avanti questo essere stati messi in questa situazione di assoluta perdita. Tu che ne pensi? Perché mi sembra che tu per te sia molto importante, no? Come tutto questo viene vissuto adesso e nel futuro, e di come tutti gli attori di questa macabra vicenda debbano in qualche modo confrontarsi con la storia.
Sì, e sollevi un punto estremamente, estremamente complesso, che non è facile sintetizzare, con poche parole e in pochi minuti. Io partirei dalla citazione di un filosofo, Santayana, che diceva: chi non ricorda il passato è condannato a ripeterlo. E questo, come anche gli studi sulla trasmissione transgenerazionale ci dimostrano, ha valore non soltanto per se stessi, quindi è importante che ognuno di noi si coinvolga in questo processo di rievocazione del passato per imparare qualcosa in modo tale da costruire un futuro diverso, ma si riverbera anche sulle generazioni successive. Gli studi, soprattutto del gruppo francese, del gruppo psicanalitico francese, dimostrano che la trasmissione di un fatto psichico avviene con tutte le sue conseguenze, anche patogene, sulle generazioni successive, laddove ciò che viene trasmesso è coperto dal silenzio, rappresenta in qualche modo un
Infatti.
segreto, come se fosse un corpo estraneo, incistato, presente nella mente, che si trasmette inconsapevolmente
Sì,
anche alle generazioni
infatti la
successive.
Feinberg parla di questo, ma appunto anche la Gampel, mi piace molto il concetto della Gampel di trasmissione radioattiva, cioè qualcosa che ti entra dentro senza che tu te ne accorga, che tu lo sappia.
Sì, entra dentro, entra nel proprio tessuto intrapsichico in modo inconsapevole e oltretutto producendo degli effetti che si riverberano anche sul piano psicopatologico, psicosomatico. Dina Vardi ha coniato il termine nel libro meraviglioso Le candele della memoria, ha coniato questo termine perché le generazioni successive hanno dovuto assumere il compito di mantenere viva una memoria laddove le persone direttamente coinvolte, la generazione direttamente coinvolta e travolta dal dramma, dalla tragedia della Shoah, non hanno la possibilità di accedere ad un pensiero, ad una mentalizzazione rispetto all'esperienza traumatica vissuta, tanto forte, tanto sconvolgente è stata questa esperienza. Quindi le generazioni successive hanno assorbito, hanno assimilato inconsapevolmente questi contenuti psichici, a volte producendo proprio disturbi psicopatologici,
Certo.
disturbi psicosomatici, proprio perché non c'è una trasmissione consapevole, cioè non c'è il passaggio di un discorso. È una trasmissione che avviene sul piano inconscio. Rispetto a questa questione, vorrei aggiungere una cosa perché mi sembra importante. Io credo che ogni volta che si tocca un'esperienza dolorosa, tragica, drammatica, non bisogna mai dimenticare anche che debbono esserci sempre degli aspetti vitali
Assolutamente.
che debbano accompagnare. Allora, questa responsabilità rispetto e questa consapevolezza sul fatto che la propria esperienza si riverbera sulle generazioni successive ha a che fare, come stiamo dicendo, con la trasmissione di fatti drammatici, ma deve avere a che fare anche con l'assunzione di una responsabilità positiva, costruttiva rispetto alle generazioni successive. Permettimi di raccontare brevissimamente il Midrash del vecchio, sorpreso da un giovane a piantare un albero di carrube per la strada. Questo è un midrash, un raccontino presente nella tradizione talmudica. Il giovane, quasi deridendo il vecchio, gli dice: "Ma vecchio, tu pianti questo albero di carrube, ma mai potrai godere dei suoi frutti, perché sei alla conclusione della tua vita e ci vorranno molti anni prima che questa pianticella possa produrre dei frutti." E il vecchio, saggiamente risponde: "Così come i miei genitori hanno piantato un albero di carrube per me, io ho il compito di piantare un albero di carrube per i miei figli e per i figli dei miei figli." E questo è un insegnamento che
È
deve
proprio il
farci
senso della
riflettere
vita,
molto.
questo.
Certo, ma per tanti, pensiamo alla questione climatica, alla responsabilità che abbiamo rispetto all'inquinamento, alla difesa del pianeta. Quindi è importante ricordarci che c'è un filo diretto tra noi e le generazioni che ci seguiranno.
Assolutamente. Una cosa che mi sembra molto interessante del tuo pensiero è che però nella stragrande maggioranza, questo, la memoria, la testimonianza, è stata scritta fondamentalmente alle vittime. Io invece trovo molto interessante quello che tu proponi, cioè che l'assunzione di responsabilità deve essere a tutto tondo, deve essere di tutto il corpo sociale, di anche coloro che in qualche modo sono stati conniventi, hanno collaborato, anche non volendolo fare. Questo mi sembra molto interessante e anche questo pieno di vita in realtà.
Sì, dobbiamo partire da un'osservazione. L'elaborazione di questo trauma nelle vittime, io credo, c'è anche un'ampia letteratura che lo testimonia, nel libro ne parlo estesamente, è iniziata con circa 50 anni di ritardo. I sopravvissuti hanno avuto bisogno di diversi decenni per poter arrivare alla possibilità di avvicinare questo materiale
Di farlo uscire
così
dal
traumatico.
silenzio, da un
Per
silenzio.
uscire dal silenzio, la psicanalista, la psichiatra, la psicoterapeuta Yael Danieli, israeliana, parla di una congiura del silenzio, un tacito accordo tra vittime e coloro i quali avrebbero dovuto o potuto accogliere il racconto delle vittime stesse, come se gli uni non abbiano avuto la volontà, la capacità, la possibilità, la forza di raccontare e gli altri non hanno avuto la capacità, la forza di poter accogliere il racconto. Quindi è necessario che ci sia un contenitore idoneo perché la testimonianza, perché il racconto possa essere espresso, altrimenti diventa estremamente difficile in situazioni così fortemente traumatiche.
E
Allora,
questo ci fa
se
pensare all'esperienza di Primo Levi, con se questo è un uomo.
e questo sì, anche se Primo Levi, devo dire, in realtà è stato tra i primi che ha avuto il coraggio di raccontare, di mettere nero su bianco quella che è stata la propria esperienza, sebbene, come si sa, l'editore a cui aveva
Mi
proposto
riferivo
il
a
racconto
questo.
rifiutò la pubblicazione. Lo stesso Raoul Hilberg, che ha scritto quell'opera monumentale, La distruzione degli ebrei in Europa, che racconta proprio dettagliatamente i vari passaggi che hanno caratterizzato la soluzione finale, ha dovuto presentare il proprio manoscritto a tre editori diversi negli Stati Uniti prima di trovare qualcuno disposto a pubblicarlo. Perché si preferisce non ascoltare? Devo dire, permettimi questa nota autobiografica. Io ho sempre letto molto di ebraismo, di antisemitismo, ma rispetto alle persecuzioni dell'ultima guerra ho sempre avuto una difficoltà a leggere, a documentarmi, ad approfondire il discorso. Ci ho messo diversi anni dicendo: "Ma sì, l'antisemitismo è un problema, è una questione importante, va approfondita, mi devo documentare, ma le persecuzioni, nazifascista sono un'altra cosa, non me ne voglio occupare, non me ne occupo, è un altro tema, un altro argomento. Per poi accorgermi che si trattava effettivamente di un tema traumatico anche per me, quindi l'avvicinamento è stato difficile anche per me. Allora, io credo che se questa difficoltà ha riguardato le vittime e il contesto esterno che avrebbe dovuto o potuto accogliere il racconto da parte delle vittime, ancora di più si tratta, rappresenta una questione di difficile avvicinamento per tutti quelli che in qualche modo possono essere stati corresponsabili, attivamente o anche semplicemente attraverso la loro inerzia,
Guardare da
il loro
un'altra
silenzio
parte.
passivo. Guardare da un'altra parte, nel momento in cui noi pensiamo a quello che è successo, io credo che subliminalmente, quasi a livello preconscio potremmo dire, quindi ai limiti tra la coscienza e l'inconsapevolezza, si agita, letteralmente si agita una domanda: cosa avrei fatto io se mi fossi trovato in quella situazione? Avrei rischiato la vita per salvare qualcuno? Avrei messo in pericolo la vita dei miei familiari per accogliere magari un bambino braccato dalla Gestapo o dalla polizia fascista? Avrei messo in pericolo la mia tranquillità per salvare un bambino magari rimasto orfano perché i genitori sono stati perseguitati? Non lo so cosa avrei fatto. Queste sono domande che restano ovviamente senza risposta, ma comunque è importante avere il coraggio di porsene.
Dirselo, riporselo,
Di
certo.
porsene, e io credo che questa elaborazione risenta di un ritardo considerevole proprio per questa difficoltà. C'è stato anche un altro fatto storico-politico che ha inciso in maniera determinante rispetto a questo grande ritardo. Il processo che dal punto di vista giuridico si è basato sulle diverse amnistie che ci sono state. In Italia quella del 1946 voluta da Togliatti. In Germania nel 1951 voluta da Adenauer, le prescrizioni che in maniera dilagante ci sono state rispetto ai reati commessi in Austria, in Francia, in Polonia, ma dobbiamo ricordare che nel 2018 il Parlamento polacco aveva elaborato una legge che proibiva la possibilità di far riferimento alle responsabilità della popolazione polacca nella persecuzione degli ebrei. Quindi pensa che operazione di diniego, di rimozione, di negazione della storia. De Gaulle ha impedito in Francia la divulgazione di documentari che denunciavano la partecipazione della popolazione francese alla caccia all'ebreo. Questo perché non si voleva assumere consapevolmente la responsabilità di quanto accaduto. Ma pensiamo anche al genocidio del popolo armeno. Tu sai che in Turchia viene
È un
perseguito
reato.
dal codice penale, è un reato parlare di genocidio del popolo armeno. Quindi c'è un'operazione di scotomizzazione, di diniego, di negazione di una realtà storica importante. E io credo che questo sia un problema di cui paghiamo tutti lo scotto, perché se oggi ancora ci sono manifestazioni di negazionismo, se ci sono intere popolazioni che vengono perseguitate, pensiamo ai cristiani nei territori controllati dall'integralismo islamico, dall'ISIS, che vengono perseguitati in Nigeria, in Pakistan, in Afghanistan. Nel momento in cui l'essere umano chiude gli occhi di fronte alla storia pregressa, rischia sempre che si continui a perpetrare la violenza dell'uomo sull'uomo. Quindi io credo che questa sia un'elaborazione che l'essere umano, gli uomini, le culture, i politici dovrebbero assumere responsabilmente in maniera
È
coraggiosa
anche attiva, è
e
anche presente, è
attiva.
anche in qualche modo che non sia un episodio, che non sia appunto la giornata della memoria, ma sia una cosa che quotidianamente pensiamo, anche perché io ho la sensazione che ci siano dei rigurgiti anche legati alla paura fondamentalmente, che hanno degli aspetti simili di negazione.
Concordo pienamente. La giornata della memoria a volte rischia un po' di diventare una sorta di di momento rituale svuotato di significati più profondi. Invece, sarebbe utile per tutti gli esseri umani che diventasse qualcosa di profondamente meditato, proprio per evitare di ripetere gli errori del passato. E la formula, secondo me, vincente è quella proprio di riuscire come dire, ad accettare la necessità di conoscere profondamente l'altro. Nel momento in cui ci sono manifestazioni di razzismo, di esclusione, di segregazione, di rifiuto, fondamentalmente perché non si conosce l'altro. Si rischia in questo modo di perpetrare anche degli errori di giudizio. Nel momento in cui si dialoga di più, nel momento in cui si conosce più profondamente l'altro, le paure si attenuano, si stemperano e la convivenza diventa più facile per
E
tutti.
questo
Quando
è un discorso molto complicato che poi interviene anche sulla nostra modalità comunicativa che in questi anni è molto cambiata. Questi anni di Covid in qualche modo stanno incidendo anche su questo, a mio avviso, aumentando le paure e aumentando l'allontanamento fra le persone. Alberto, io ti ringrazio moltissimo, mi ha fatto molto piacere fare questa chiacchierata con te, spero che ne potremo fare altre.
ti ringrazio, è stato un piacere anche per me ed uno scambio utile, proficuo ed estremamente interessante. Grazie. Grazie Teresa e alla prossima occasione.